Se i cantieri iniziano a piacerti, se anche per te si stava meglio quando si stava peggio, o semplicemente sei curioso di sapere cosa c'era prima, allora sei pronto a viaggiare nel tempo con i malvagi mastrovieri Valentina, Chinoppi e Lorenzo.
I predatori del tempo.
I predatori del tempo. La storia della cultura pop a 360 gradi su Radio Animati.
Benvenuti, benvenuti per una nuova puntata dei Predatori del Tempo. Siamo sempre noi che vi accompagneremo per questa ora e mezza di un tuffo indietro nel passato, perché ci piace fare così, perché ormai vi abbiamo abituato a questo, e quindi anche per questa puntata non cambieremo la nostra formula, così come non cambiano le voci che vi accompagneranno. Io sono Chinoppi, benvenuti a tutti, e con me ci sono
Lorenzo, ciao a tutti,
e Valentina, ciao ciao.
Bene, cominciamo con una nuova puntata che in realtà non è un nuovo anno, perché anche questa settimana, così come la scorsa, andremo nel 1980. Abbiamo già visto un sacco di cose relative a quest'anno che, ricordiamolo, non siamo ancora entrati negli anni 80, perché tecnicamente il 1980 è l'ultimo anno degli anni 70, giusto?
È giustissimo, si dice così. È prassi dire così. Per quanto io faccia molta fatica a immaginarmelo negli anni 80, negli anni 70, ma per me siamo già proiettati nel magico decennio degli anni 80.
Infatti tu, mi ricordo Lorenzo, e tu nel 1980 proprio non ti andava giù questa cosa.
Non mi andava giù, avevo 2 anni e non mi andava giù affatto.
È vero. Vale, tu invece?
Io ancora oggi non ci credo.
Ancora? Ma per me è impossibile,
cioè, 80, scusa, cambia 8, cioè 8 comincia.
Vabbè, è così, è dai, così, dobbiamo farci così, una ragione.
È così, anche perché insomma non è che si dice ah come erano belli gli anni 81. Si dice come erano belli
gli anni 80, no, infatti.
Voglio dire.
Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Facebook, chi mi ha chiesto l'amicizia al profilo Lorenzo Animati e chi non lo ha fatto ma commenta comunque i nostri post sulla pagina ufficiale di Radio Animati facendo un like. Per cui insomma stiamo insieme per questa ora e mezzo e raccontiamoci un po' quello che è successo nel 1980. Partiamo
che
dalla...
Che ne sono successe?
Sono successe talmente tante che tutte non le potremo dire, però insomma cercheremo di cogliere gli highlight di quello che ci piace di più.
Senti, sei moderno.
Parliamo di musica, vai Vale. Di questi 1980, nella scorsa puntata abbiamo parlato del Festival di Sanremo, ma non si vive solo di Sanremo, per cui dici un po' cos'altro c'è stato.
A livello musicale c'è stato tanto, diciamo. Soprattutto ci sono state due canzoni, due singoli che hanno dominato letteralmente le classifiche. Uno è Video Killed Radio Stars dei Buggles. E l'altro è Enola Gay degli OMD, su cui appunto prima abbiamo fatto una domanda, ma si pronuncia OMD? Perché negli anni 80 tutti pronunciavano.
Allora, negli anni 80, lo dicevo prima, negli anni 80 tutti i nomi inglesi venivano italianizzati, non si badava molto alla pronuncia, anche dei prodotti, insomma delle pubblicità, quant'altro, per cui secondo me sono OMD.
Anche per me.
Essendo negli anni 80 va bene dire OMD.
Quindi abbiamo al Video Killed the Radio Star, che fu addirittura il primo video programmato da MTV.
È vero.
In realtà come singolo è uscito proprio alla fine, gli sgoccioli del 1979, ma insomma il botto poi l'ha fatto
In Italia comunque è arrivato in classifica negli anni 80.
Esatto. E mentre l'altro insomma è stato un vero e proprio tormentone di tutto l'anno. E un altro tormentone dell'epoca fu Another Brick in the Wall, che è appunto una delle canzoni in realtà anche l'album The Wall era uscito l'anno prima, ma insomma il singolo poi continuò a mietere successi per tutto l'anno. Tantissime poi sono state le canzoni famose uscite negli anni 80, stiamo parlando sempre a livello internazionale. Upside Down di Diana Ross.
Ti blocco. Diana Ross, scusa.
Diana Ross.
Siamo negli anni 80, per cui è Diana Ross, ricordiamo.
E quindi anche Woman in Love di Barbara Streisand.
Giusto, brava Vale, hai visto, funziona così.
Esatto. Poi insomma anche Xanadu di Olivia Newton-Jones. Poi un'altra canzone però di cui magari parleremo più avanti, perché oltre ad essere un singolo molto venduto, è stata anche la colonna sonora di un famoso film. E per quanto riguarda invece i 33 giri, all'epoca si chiamavano così,
O long play
o LP, credo che vada citato The River, che è uno dei dischi più belli di Bruce Springsteen e quindi anche uno dei dischi più belli del mondo probabilmente. È un disco molto particolare, tra l'altro, perché raccoglie tutta una serie di canzoni che in qualche modo poi messe diciamo a confronto l'una con l'altra poi formano la biografia, l'autobiografia di Springsteen, in una formula musicale abbastanza inedita. Quindi, pur non essendo, forse non essendo neanche stato, ora onestamente non ho idea di quanto abbia venduto The River, mi viene da pensare forse non sia neanche forse il disco suo più venduto, almeno per quanto riguarda l'anno di uscita, ma è sicuramente uno dei dischi più importanti per la sua carriera. Quindi, insomma, l'80 a livello internazionale è stato un anno veramente scoppiettante. Il rock, diciamo, più tradizionale, più ortodosso, comincia poi a cedere il passo, quantomeno a lasciare più spazio al pop più brillante, che poi è un po' quello che caratterizzerà tutto il decennio.
Diamo un occhio alla classifica dei 45 giri più venduti
di
quell'anno.
Infatti, Lorenzo, perché qui si parla di grandissimi nomi, Pink Floyd, Bruce Springsteen, però in Italia cosa succedeva?
Allora, partirei dalla 20, ma visto che alla 21 c'è l'Ape Maia, io direi di citarla. La posizione numero 21 dei 45 giri più venduti nel 1980 troviamo l'Ape Maia con Katia Svizzero. Posizione numero 20, i Police con Don't Stand So Close To Me. Alla 19 l'abbiamo citato nella scorsa puntata, in quanto partecipante al Festival di Sanremo, Su di noi di Pupo. Alla 18 Solo noi, Toto Cutugno, vincitore del Festival di Sanremo di quell'anno.
Alla 17 Su di noi,
alla posizione numero 17 invece Una giornata uggiosa di Lucio Battisti, l'ultima collaborazione fra Mogol Battisti, per cui insomma un 45 giri e l'omonimo album abbastanza importante musicalmente parlando. Alla posizione numero 16 Spacer di Sheila & B. Devotion, che forse noi tutti conosciamo più per la versione riproposta dal gruppo svedese degli Alcazar nel 1999 con il brano Crynet di Discotech. Posizione numero 15 Canto per te dei Pooh. Alla posizione numero 14 un altro grande classico degli anni 80, Knack con My Sharona.
Pensavo più in alto in Italia, perché insomma nel resto del mondo
ha raggiunto comunque la posizione numero 2 a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80, e insomma è stato comunque, teniamo conto che in quegli anni essere fra le prime 20 posizioni a fine anno voleva dire veramente tante centinaia di migliaia di copie vendute, se non addirittura milioni, per cui insomma era comunque un grandissimo risultato. Posizione numero 13 Cobra di Donatella Rettore. Posizione numero 12 abbiamo citato prima i Pink Floyd. Undicesima posizione altra sigla, altra successo, questo pezzo raggiunse la prima posizione sempre a cavallo fra il 79 e l'80, parlo di Disco Bambina di Ether Parisi. Entrando nella top 10, alla posizione numero 10 Stevie Wonder con Master Blaster, alla posizione numero 9 gli olandesi Spargo con You and Me, arrivati in Italia grazie alla Baby Records che importò questo singolo per il mercato italiano. Posizione numero 8, l'abbiamo detto prima, Diana Ross con Upside Down. Posizione numero 7, Il tempo se ne va di Adriano Celentano, anche questa scritta da Toto Cutugno e da Cristiano Minellono. Posizione numero 6, Remy e le sue avventure, i ragazzi di Remy. Questa c'è da dire che è la sigla di un cartone animato in assoluto più venduta in Italia nella storia delle sigle dei cartoni animati, per cui per quanto magari uno possa essere più affezionato a Goldrake, che potrebbe più facilmente dire Heidi o altre sigle, magari forse più conosciute tuttora rispetto a Remy, però Remy rappresenta il 45 giri più venduto in assoluto per quanto riguarda le sigle dei cartoni animati. Raggiunse la prima posizione a cavallo fra il 79 e l'80 e ha questo bellissimo risultato.
Ho contribuito anch'io.
Ha venduto più di Adriano Celentano, ha venduto più di Stevie Wonder, più dei Pink Floyd, anch'io. Più di Ether Parisi, più dei Pooh, più di Battisti, pensate. Posizione numero 5, Amico di Renato Zero. Posizione numero 4, Luna di Gianni Togni. Posizione numero 3, Alan Sorrenti con Non so che darei. Posizione numero 2, vincitore del Festival Bar di quell'anno, Miguel Bosé con Olympic Games. E al primo posto, l'abbiamo citato prima, Video Kill the Radio Star dei The Buggles, che rappresenta, secondo me, anche un po', come dire, una perfetta sigla di apertura del decennio degli anni 80. In qualche modo, l'edonismo, l'immagine e quant'altro alla meglio su tutto il resto, per cui indubbiamente si sta aprendo il decennio in cui il video la fa da padrone.
Vero, verissimo.
Allora io direi di
chiudere. Ascoltiamo.
Io direi di sì, però io direi di ascoltarcela non nella versione dei The Buggles, ma nella cover fatta dal gruppo dei Mini Pops nel 1982, proprio qua in Italia, utilizzata per la serie. Vi ricordate la serie?
La macchina del tempo.
Macchina del tempo. Per cui, insomma, i predatori del tempo non possono che farvi ascoltare un'altra sigla delle macchine del tempo. Ce la stiamo cantando Video Kill the Radio Star. Qua sono i Predatori del Tempo e siamo nel 1980, quando questa canzone risultava essere il 45 giri più venduto in Italia, ovviamente nella sua versione originale di The Buggles, non in questa fantastica versione dei Mini Pops del 1982.
E io non vi perdonerò mai per non aver messo invece la cover dei Presidents of the USA, che si sono anche ufficialmente sciolti, e quindi
per colpa del fatto che non abbiamo messa noi
il mio cuore è molto triste e voi stasera avete peggiorato la situazione.
Ma noi recuperiamo subito la situazione facendo invece così, come dire, facendoti sentire una sigletta,
sì,
che ti rallegrerà immediatamente.
Ed ora, signore e signori, vi presentiamo l'angolo di ottobre.
Allora,
anche questa mi piace
qua,
tantissimo,
all'angolo di ottobre. Vale, parlaci un po'.
No, perché la Vale? Voglio parlarne io.
Parla lui questa volta.
Ok, bene.
Voglio parlarne io, perché la musichina sono io quello triste, e quindi ora mi devo rifare parlando dell'angolo di ottobre.
Vai.
Allora, parliamo di appunto dell'ottobre 1980 e parliamo di October Surprise. Sapete cos'è un October Surprise?
No.
No, assolutamente no.
Allora, si definisce October Surprise, o in italiano sorpresa d'ottobre per i differentemente sottotitolati, un avvenimento che accade poco prima di un'elezione politica importante e che ne influenza pesantemente il risultato. Il nome sorpresa di ottobre si chiama così perché generalmente le elezioni per il presidente degli Stati Uniti avvengono nella prima metà di ottobre, di novembre, e quindi storicamente ci sono state appunto avvenimenti di questo tipo, avvenimenti importanti avvenuti a ottobre, si pensa appunto proprio a volte per pilotare un po' il risultato delle elezioni. In questo caso, in particolare, le presidenziali del 1980 vedevano contrapposti il candidato democratico, nonché presidente in carica, Jimmy Carter, e lo sfidante repubblicano Ronald Reagan, a cui a questo punto, se voi siete delle persone normali, dovreste rispondere dicendo l'attore? Giusto?
No,
giusto.
Con chi? No, scherzo. No.
Comunque... Allora, quadro politico era molto semplice, tra virgolette. Eravamo nel pieno di una crisi di ostaggi con l'Iran e c'erano 52 ostaggi americani che erano ancora, diciamo, nelle mani del governo iraniano. Però c'era un... Insomma, la situazione stava volgendo per il meglio e sembrava che insomma, la liberazione fosse veramente ad un passo. Ad un tratto però le negoziazioni subirono un rallentamento brusco che fecero slittare il lieto fine fino a dopo le elezioni. Il presidente Carter annunciò proprio in conferenza stampa nazionale che appunto non sarebbero riusciti a liberare gli ostaggi in tempo, insomma, con la velocità con cui pensava, con cui aveva dichiarato che avrebbero fatto. Ovviamente se questa cosa fosse avvenuta nell'ottobre del 1980 sarebbe stata una avrebbe dato una grossa mano alla campagna elettorale di Carter, perché ovviamente sarebbe stato visto come un grande successo dell'amministrazione Carter. In realtà questo non successe. Ronald Reagan vinse le elezioni e addirittura questi ostaggi vennero liberati 20 minuti dopo l'insediamento di Reagan alla Casa Bianca. A tutt'oggi, ancora oggi, ci sono un sacco di persone coinvolte nei fatti in quell'epoca che sono pronte a dichiarare sotto giuramento che fu tutto un accordo tra il governo iraniano e l'amministrazione, quella che poi sarebbe diventata l'amministrazione Reagan, per appunto ritardare questo rilascio in cambio di favori, di armi, eccetera eccetera. E a tutt'oggi questa October Surprise specifica del 1980 è una delle teorie complottistiche, cospirazionistiche, perché in realtà poi nessuno è riuscito a dimostrare in tribunale che queste dichiarazioni fossero vere, e a tuttora non c'è niente, è semplicemente successo per caso, diciamo, perché i ritmi erano quelli. A tutt'oggi, dicevo, è una delle teorie del complotto e della cospirazione più famose della storia, che vantano il maggior numero di seguaci, diciamo.
Quindi condividi prima che Facebook cancelli questa notizia, basta, scritto con tanti uno al posto del punto esatto. Esclamativo.
Svegliatevi,
sveglia. Ok, per cui prima che Facebook potesse permettere di fare tutto questo.
Esatto. Certo, è vero che 20 minuti dopo l'insediamento un po' da pensare.
Però sarebbe bello ripescare teorie complottistiche di un tempo e far finta che siano venute oggi, insomma, indignarsi oggi.
Chi lo fa, Ma penso esatto, ci sia
no,
già
no,
chi lo
so,
fa.
Lo so, sì, lo so. Sì. Lo so. Bene, allora dall'angolo di ottobre, dalle teorie complottistiche del 1980, passiamo a un po' di cartoni giapponesi di quell'anno in Giappone. Che ne dite?
I cartoni animati giapponesi in Giappone direi che si trovano assolutamente...
Beh, abbiamo detto nella scorsa puntata che nel 1980 rappresentò per l'Italia l'anno della vera Japan Invasion in termini di sigle, grazie anche alle esplosioni delle TV locali. Però in Giappone che cosa arrivò in prima TV quell'anno?
In Giappone arrivarono un sacco di serie molto molto importanti, sia perché noi le abbiamo viste, sia anche proprio importanti perché lo erano. Partendo per esempio da Ideon, serie di Yoshiyuki Tomino, che in Italia non abbiamo visto, ma è che è citata dai più come una delle serie che forse più di Gundam hanno forgiato un po' la rivoluzione dei robot e hanno ispirato poi anche le serie successive. Per esempio viene citata come una delle più grandi ispirazioni anche per Evangelion, per esempio. ed è stata anche la serie dove Tomino ha cementato la sua fama di macellaio, ovvero di autore in cui le sue serie i protagonisti alla fine muoiono tutti.
E se ha visto The Metan, non credo che non possiate dubitare.
In effetti no. Oltre a Ideon, appunto, ci sono state tantissime altre serie uscite in Giappone nell'80. Facciamo un elenco molto veloce. Per esempio Forza Sugar, Carletto, L'Uccellino Azzurro, Lalabel, Re Artù, Belfi e Lilibit, Trader G7, bello vedere come si salta veramente da un genere all'altro, Trader G7, Moby Dick 5, Nils Holgersson, che è forse famosa solo da noi, ma nemmeno tanto, Tom Sawyer, Muteking, altra serie eccezionale, Sanpei, Baldios, God Sigma e X-Bomber. Quindi rimanendo soltanto a queste qui
mi si scalda il cuore solo a sentirle nominare.
Però bisogna scegliere come al solito ognuno la sua preferita, dai, solo delle serie, anche perché poi c'è un altro paio di cose da dire.
Oh mamma mia, allora io da fans delle maghette dico Lalabel. Anche se in realtà mi rendo conto che è stata una di quelle serie che allora per tanti anni non si è vista in TV, poi a un certo punto è tornato, perlomeno io non ho avuto occasione per rivederla per tanti anni, e avevo un po' questo mito di Lalabel, e in realtà rivedendola insomma non lo so, guarda, forse per simpatia direi Sanpei, solo perché comunque alla fin fine non lo so, solo per la musichina di la BGM di Attesa quando c'è il lago, no? Quando c'è il mostro che stai per pescare, c'è quella, non la saprei cantare io, però
io sì.
Falla.
Era questa.
Brava, sì, Vale.
Esatto. Quella. Ho studiato al conservatorio per fare questo.
Fare le BGM dei cartoni giapponesi a cappella.
Ne sai qualcun'altra di queste qua?
Non me le ricordo.
Ah, vabbè, dai, ora
sì, forse sì, però ci devo pensare. Okay. Però.
Tu in qualsiasi momento ti viene in mente la BGM, me lo dici perché ripetiamo questo esperimento, okay. Va bene?
Ok, dai, dici intanto però Vale il tuo cartone.
Io veramente è una scelta molto difficile, ma proprio dal cuore direi Muteking.
Non è male.
Io anch'io dal cuore, questa è una è un anno veramente difficile, perché dal cuore ti dico sia Muteking che Trader G7 che Carletto, perché comunque di nuovo si conferma il fatto che io ero comunque per le serie umoristiche. Capisco che molte persone potrebbero storcere il naso e dire come fate a non citare Baldios,
ed è difficile scegliere.
Però ecco, appunto, se proprio devo buttarmi un pochino più sul robot, dico piuttosto Trader G7, però credo che anche per me Muteking rimanga quella a cui sono più legato in assoluto tra queste. Prima di andare ad ascoltarci una sigla di queste, fatemi citare anche il fatto che quest'anno è stato un anno importante anche perché ci sono stati due remake importanti, ovvero quello di Astro Boy, cioè Atom, forse il personaggio che è ancora oggi forse non come allora, però allora era sicuramente il personaggio dei cartoni animati più conosciuto in Giappone in assoluto, e anche Super Robot 28, che forse non ha mai raggiunto all'estero la fama di Astro Boy, però comunque anche lì in Giappone si parla di personaggi super amatissimi.
Sto sorridendo perché ieri con Valentina eravamo a vedere la mostra Robot Fever qua a Firenze, al Museo Stibert, fino al 7 di gennaio per chi non l'avesse vista, e fra i robot ovviamente c'è anche Super Robot 28. E siamo stati così in dubbio se fosse uno scaldabagno
o un cassettone.
E saluto il nostro amico Marco Nacci, che ha detto lo scaldabagno della casa in montagna, che effettivamente rende ancora più l'idea. Però vabbè, povero Super Robot 28.
Il 1980 è stato un anno importante anche per i film d'animazione, perché sono usciti alcuni grandissimi film. Cyborg 009, la leggenda della supergalassia, che noi abbiamo avuto anche in videocassetta, se non sbaglio.
Esatto, e adesso c'è anche in DVD.
Esatto, però insomma, giusto per parlare di proto, veramente i primissimi anime che hanno cominciato a circolare in Italia. Doraemon nel paese preistorico, che io mi ricordo lo davano su Junior TV.
Bravo, esatto, questo è il film della domenica di Junior TV.
Uno dei
bellissimo. Sì. Io quasi piangevo tutte le volte alla fine, quando Guglia si doveva separare dal suo dinosauro. E poi L'Uccello di Fuoco 2772, sempre Osamu Tezuka, quindi comunque altra opera molto importante. E soprattutto è stato, siccome nel 1979 erano cominciate un sacco di serie importanti, 1980 è l'anno dei film di montaggio. Ne sono usciti in Giappone veramente una montagna, probabilmente anche da noi spesso li abbiamo visti, però davvero citarli tutti diventerebbe impossibile perché sono davvero 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 tantissimi.
Allora, fra le sigle delle serie che abbiamo citato, uscite in Giappone nel 1980, abbiamo scelto la sigla dell'Uccellino Azzurro, perché ci faceva simpatia.
Beh,
esatto.
E allora ce l'ascoltiamo. Che dite?
Vai,
ascoltiamocela. Diamine. Uccellino Azzurro, chi l'avrebbe mai detto, una sigla così movimentata? Se penso alla sigla italiana, bellissima, ma così poetica, così soft, di Giorgia Lepore con i Rocking Horse, beh, va bene, è un'altra sfaccettatura di questa serie del 1980. Ma a proposito di 1980, dobbiamo tornare a parlare di televisione, perché in quell'anno arriva Canale 5.
Bella questa.
Me l'ero preparata. Arriva Canale 5. Se avete seguito la nostra trasmissione, il nostro viaggio nel tempo nel corso degli anni, sapete che abbiamo già parlato di Telemilano, Telemilano 58, e di come tutto questo nel 1980 diventò Canale 5, e più esattamente a partire dal 30 settembre di quell'anno. Silvio Berlusconi aveva mire espansionistiche per la sua televisione e voleva portarla in tutta Italia. Già dal 1979 Telemilano 58 rimandava e rivendeva alcuni dei suoi programmi ad alcune emittenti locali che lo trasmettevano nello stesso orario di trasmissione di Telemilano 58. C'è da dire però che in quell'anno la diretta a livello nazionale di una emittente privata era vietata, per cui si poteva trasmettere, era consentito trasmettere solo in ambito locale. Per cui che cosa si decide di fare? Si decide di tentare varie strade per arrivare a ottenere sostanzialmente quello che interessava, ovvero avere una emissione sostanzialmente quanto più sincronizzata possibile fra le varie emittenti televisive sparse sul territorio nazionale. Per cui si parte inizialmente con la scelta di trovare delle emittenti che si affiliassero a Canale 5 per ritrasmettere in diretta fino a 1000 ore di programmazione annua. Le TV che decidevano appunto di aderire ricevevano ogni giorno tutte le serie su cassetta da rimandare in onda. E Publitalia, che era già l'esistente concessionaria pubblicitaria di Canale 5, si occupava di vendere gli spazi pubblicitari legati proprio ai programmi che queste emittenti vendevano. Partiamo però dal nome di Canale 5, perché fu scelto questo nome? Allora, per vari motivi. Allora, il primo motivo perché Canale 5, perché era il quinto canale dopo i tre canali della Rai, ricordiamo che Rai 3 già esisteva, e Tele Monte Carlo, che era abbastanza diffusa sul territorio nazionale per quanto fosse una TV estera ancora veramente.
Quindi io avevo Canale 5 sull'8, ero strano.
È molto strano, okay. Sull'8 è abbastanza inconsueto. Sì. Poi c'era, poi perché Canale 5? Perché Berlusconi fu molto impressionato da Channel 5 di New York, e poi perché in realtà si voleva dare continuità al logo, al marchio di Tele Milano 58, per cui rimuovere semplicemente l'8 dal numero 58 e mantenere lo stesso logo era una cosa fattibilissima.
Ecco perché Chinoppi ce l'aveva sull'8.
Vedi?
In realtà noi in Toscana, in questo caso specifico, i programmi di Canale 5 arrivarono, cioè i sogni nel cassetto di Mike Buongiorno, che già erano in onda nel 1979, furono distribuiti a varie emittenti locali in Toscana, ma non con il logo di Tele Milano 58.
Comunque, scusate, ci sto ripensando, mi sa che sull'8 avevo Italia 1, la 5 era sul 5.
È probabile, se poi dopo magari non lo raccontiamo in radio perché non ci interessa,
parliamo.
Però dopo ti spiego per quale strambo motivo probabilmente tu avevi Italia 1 sull'8.
Grazie Lorenzo, non vedo l'ora.
Va bene, andiamo avanti invece con la storia di Canale 5 a livello nazionale. Quindi dicevamo che inizialmente fu tentata la strada dell'affiliazione delle TV locali, però diciamo che questa strada qua creava dei problemi, perché le TV locali che acquistavano i programmi tendevano sempre un po' a fregarsene di dover rispettare l'ordine, ad aspettare l'orario esatto di programmazione. Il palinsesto risultava pertanto estremamente frastagliato, per cui si decide di passare a una strategia diversa e si decide di iniziare ad acquisire le TV locali per avere un controllo completo della emissione, della messa in onda, per cui si acquistavano tante piccole TV locali in giro per l'Italia e sostanzialmente le si trasformavano in una sorta di ripetitore simultaneo di Canale 5. E inizialmente si crearono il 30 di settembre del 1980 si crearono due macro regioni, quella del nord che mandava in onda tutti i programmi con il nome di Canale 5, quella del centro e del sud che si presentò con il marchio Canale 10. Questo perché siccome non esisteva ancora una vera e propria regolamentazione sulle emissioni via etere su tutto il territorio, si tentò di suddividere in due aree per eventualmente limitare i danni. In realtà questo esperimento di Canale 5 e Canale 10 durò pochissimo e l'11 novembre del 1980 tutto fu unificato sotto il marchio di Canale 5. Ma raccontiamo un po' di curiosità per quanto riguarda appunto l'emissione di Canale 5, la messa in onda di Canale 5. C'è da dire che in quegli anni ancora non esisteva appunto una regolamentazione del territorio nazionale per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva, per cui era quello che veniva definito la giungla dell'etere. Una delle cose che spesso avveniva era che Canale 5 acquisiva una TV locale, si sostituiva la TV locale stessa e iniziava la trasmissione dei programmi di Canale 5. Le TV locali però cosa facevano? Siccome non esisteva un'assegnazione, un registro che diceva questa frequenza è tua, di quest'altra frequenza è di un altro canale, andavano dal pretore e rivendicavano la preesistenza su quella frequenza
stessa.
Cioè
vendevano e poi reclamavano comunque,
esatto,
il diritto.
Diciamo altre TV dicevano no, ma io c'ero già io su questa frequenza, sei subentrato a me.
Quindi anche altri soggetti, esatto, completamente esterni.
Esatto,
okay.
Allora che cosa succedeva? Il pretore aveva sostanzialmente due criteri cui stabiliva chi aveva diritto di prelazione su quella frequenza, ed era uno il nome, il marchio del che era già in uso, cioè se la TV era, si dimostrava l'anzianità della TV, si dimostrava che aveva diritto di prelazione su quella frequenza.
Cioè se c'era Canale Pippo e arrivo io e dico sono Canale Pippo,
esatto.
Ok.
Esatto, quindi il preuso e la continuità d'uso. Per cui per tanto tempo Canale 5, nonostante acquisisse piccole emittenti televisive in giro per l'Italia, manteneva anche il marchio della TV locale a video per dimostrare il diritto di prelazione su quella frequenza. Per cui noi in Toscana non lo abbiamo avuto, ci sono regioni d'Italia che lo hanno avuto per tanti anni anche su altre reti come Rete 4 e Italia 1, per questo motivo qua. Verso la fine degli anni 80, scusatemi, verso la fine del 1980, non degli anni 80, del 1980, Canale 5 già raggiungeva il 70% della popolazione. Nel giro di due anni, ovvero nel 1982, raggiungeva l'84% della popolazione, ben più di Rai 3 e del terzo canale della Rai, più di qualsiasi altra rete privata italiana. Ma come riuscì Canale 5 a, come dire, a superare tutti quei problemi logistici che aveva con l'affiliazione con le singole emittenti locali senza acquisirle? Lo superò andando a raffinare via via il sistema di messa in onda, perché se inizialmente continuavano ad essere spedite singole videocassette alle emittenti locali di proprietà, per cui gli spedivano la cassetta col programma di Mike Buongiorno, la cassetta con gli spot, la cassetta con le sigle, e poi le TV locali si dovevano occupare di montare tutto questo e fare il quotidiano da mandare in onda.
Beh sì, non poteva funzionare, dai.
Questo comportava che a seconda delle zone d'Italia comunque c'erano dei ritardi, comunque stava un po' la bravura del montatore, per cui ci potevano essere dei problemi. Per cui si iniziò a realizzare il cosiddetto pizzone, ovvero fu creato un vero e proprio team a Milano, una struttura tecnica appositamente dedicata a questo, definita di emissione simulata, che passava il giorno a montare su una serie di videocassette tutto il quotidiano da mandare in onda, per cui loro per ogni giornata di programmazione realizzavano 20 videocassette che duplicavano per il numero di tutte le emittenti televisive che italiane che dovevano mandare in onda Canale 5, le spedivano con 4-5 giorni d'anticipo alle emittenti televisive, che a quel punto non dovevano far altro che mandarle in onda in sequenza, salvo aggiungere eventualmente trasmissioni di informazioni o sportive che avevano necessità di un tempo più breve, però giocavano sempre con 4-5 giorni d'anticipo per quanto riguarda la programmazione regolare. Questo ovviamente aveva il vantaggio di avere una qualità di messa in onda abbastanza eterogenea in giro per l'Italia. Arrivava a soddisfare l'esigenza primaria, che era quella di dare agli inserzionisti pubblicitari la certezza di andare in onda con la stessa pubblicità su tutta Italia nello stesso momento, che era lo scopo principe di questo motivo qua. Superava quello che era il problema dell'impossibilità di trasmettere via etere su tutto il territorio italiano, ma nello stesso tempo aveva anche ovviamente dei contro. Allora, uno è evidente, ovviamente è il costo.
Gli spoiler.
Il costo della cassetta.
Scusa, se gli mandi la cassetta 5 giorni prima, poi spoiler.
La mia domanda
andare.
È: ma queste videocassette che fine hanno fatto?
Beh, queste videocassette sicuramente venivano anche riciclate, dato il costo che avevano e servivano solo all'emissione. Avevano comunque il costo, ma l'altro vero problema era il rischio nebbia, perché le emittenti televisive più distanti ricevevano le videocassette per via aerea, per cui se dall'aeroporto di Milano di Linate non potevano decollare gli aerei per consegnare le cassette, per esempio in Sicilia, faccio un esempio, c'era un rischio che la programmazione potesse in qualche modo saltare o avere dei problemi o essere non essere omogenea su tutto il territorio nazionale, per cui insomma ovviò a questo, insomma. E io direi di ascoltarci un brano adesso e poi ne parliamo, perché sono dello stesso anno in qualche modo e c'è un legame che appunto lega il pezzo che ascolteremo fra poco a Canale 5. Non lo annunciamo, vi diciamo solo che questa fu la sigla di apertura e di chiusura di Canale 5 nel 1980, quando tutto nacque. E i più giovani di voi diranno: ma cos'è sta musica barocca un po' moderna che mandano in onda a Radio Animati oggi?
Barocca è un po' moderna.
È un po' moderna, sì, una rivisitazione in chiave moderna di una musica, diciamo, possiamo definirla barocca, Valentina? Un
sì,
po' sì,
sì.
Erano i Rondò Veneziano, sono i Rondò Veneziano in qualche modo. E che legame c'è fra Canale 5 e Rondò Veneziano? Beh, allora, la storia è questa. Sostanzialmente, Freddy Nadjar, deus machina della Baby Record, genio secondo me della discografia italiana senza ombra di dubbio, nel 1979 ingaggia per la sua Baby Record il compositore Giampiero Leverberi, che quell'anno lasciò la RCA italiana proprio per andare a ricoprire il ruolo di direttore arrangiatore per il mondo della Baby Records, quindi Albano e Romina Power, Pupo, che abbiamo già citato, e Ricchi e Poveri. Apro una parentesi sul il parco artisti da Baby Record. Freddy Nadjar faceva questa scelta. Lui, diciamo, prendeva artisti che erano già famosi e li portava nella sua scuderia, perché secondo lui la vera differenza nel successo non era tanto l'artista che c'era dietro, era importante, ma contava tantissimo il pezzo. Prendere però dei nomi come Ricchi e Poveri, Albano, Romina, che avevano già un nome alle spalle, gli consentiva di abbattere i costi di promozione. Cioè diceva: se io faccio un successo per Albano e Romina, non ho bisogno di far conoscere chi sono Albano e Romina, perché tutti conoscono già Albano e Romina. Se io scrivo porto a successo Ricchi e Poveri, non ho bisogno di far conoscere i Ricchi e Poveri, perché tutti conoscono i Ricchi e Poveri. Per cui, soprattutto all'inizio, le scelte artistiche di Freddy Nadjar furono incentrate nel prendere artisti che erano in una fase, diciamo, non fortunatissima della propria carriera artistica, dargli un pezzo di successo e avere pochissimo investimento in termini di pubblicità per far conoscere l'artista, perché l'artista di per sé era già conosciuto. Per cui a tutti questi che ho citato adesso si aggiungeranno negli anni successivi Toto Cutugno, Mal, giusto per citarne alcuni.
Non è esattamente, non l'ha pensata malissimo.
Non l'ha pensata malissimo. Tra l'altro, altra cosa che lui ha pensato, e i vari conosciuti in Italia, l'idea di aver creato le compilation con mixage e l'idea di far pagare al consumatore gli spot pubblicitari, perché il bollino spot TV sugli album all'epoca se l'ha inventati lui. Cioè, sostanzialmente lui diceva: siccome tu hai acquistato il mio disco perché hai visto la pubblicità in TV, io ricarico il disco di una percentuale che è la pubblicità televisiva. Quindi ribaltava sul consumatore la pubblicità, e il bollino spot TV sopra serviva per giustificare il costo maggiorato di quel disco.
Cioè, costavano di più?
Costavano leggermente di più.
Ma è un furto!
E noi non ci siamo ribellati, anzi, io personalmente ne ho comprati
tantissimi.
Sappiate
che non ho conferma di questo, e per me comunque resta la stima per Freddy Nadjar e la Baby Records. Sono veramente un grandissimo appassionato del lavoro che ha fatto. Però sappiate che c'è chi dice che lui, finito il business della Baby Records, si sia dedicato alle famose linee 144. Non so se vi ricordate in Italia, però
è scritto spot
genio.
Spot TV.
Però io per anni ho lavorato per un'azienda che faceva loghi e suonerie per il cellulare, per cui non posso dire niente. Andiamo avanti, torniamo invece ai nostri Rondò Veneziano, perché appunto Giampiero Leverberi, con l'incontro con Freddy Nadjar gli disse: guarda, io voglio sul mercato internazionale, non esiste ancora, non c'è niente per quanto riguarda la musica straniera italiana, ho bisogno di qualcosa che sia facile all'ascolto, di sapore internazionale ma con un tocco italiano. E questo fu, diciamo, l'input che Freddy Nadjar dette a Giampiero Leverberi. Da lì l'idea di far nascere il progetto di Rondò Veneziano, attingendo un po' a cose che già nell'ambito musicale c'erano. Pensate ad esempio a Branduardi, pensate ad esempio ad un album del gruppo Le Orme, che è un po' di quel periodo lì e che appunto attingeva un po' a queste atmosfere di Venezia. Fra l'altro, Venezia in quel momento, proprio come città, stava vivendo una sua rinascita anche in termini propri, era rinato e tornato in auge il carnevale, per cui insomma diciamo che seppero cavalcare moltissimo di quel periodo storico musicale. E poi, lo si sa, la musica italiana intesa nella sua più classica delle tradizioni, basti pensare ad esempio al Volo, a Bocelli, all'estero funziona sempre. E Freddy Nadjar, quando faceva delle produzioni per la Baby Record, non guardava solo al mercato italiano, guardava al mercato estero, per cui tutte le loro produzioni musicali sono sempre caratterizzate, quelle Baby Record, da tantissimi riferimenti facilissimi per il mercato estero. Per cui basta prendere per esempio le canzoni di Ricchi e Poveri, sono pieni di parole tipo amore, mamma, cuore, spaghetti, pizza, perché sono quelle poche bello, sono quelle poche parole che all'estero conoscono, per cui c'era proprio un'attenzione di marketing, di idea dietro, fatta per colpire il mercato estero e vendere in tutto il mondo. E così è stato. Ma perché leggo i Rondò Veneziano a Canale 5? Perché il pezzo Rondò Veneziano, che è stato il primo singolo in qualche modo a essere tirato fuori, fu scelto come sigla da mandare ininterrottamente all'apertura e alla chiusura dei programmi, quindi tante volte nel corso della giornata e della settimana, su Canale 5, senza svelare però chi fosse questo gruppo. Per cui per circa 8 mesi il pezzo fu trasmesso in televisione e destò l'attenzione e la curiosità di molti, perché non si sapeva chi fosse questo gruppo e non si sapeva che cosa ci fosse dietro. Quando uscì il pezzo, in realtà aveva già avuto un batouage pubblicitario talmente forte dalla programmazione su Canale 5 che era già famosissimo, per cui il 45 giri di Rondò Veneziano e il primo album cui poi fu inserito godettero veramente di un lancio incredibile.
Spot TV ovviamente.
Anche no, questo. Ancora non c'era lo spot TV, non c'era ancora lo spot TV, però in qualche modo fu fatto in questo modo. Per cui una discografia sterminata, tantissimi altri brani poi furono utilizzati nel corso degli anni per altre trasmissioni televisive, per esempio TG Luna ebbe un pezzo nel 1981 e altre trasmissioni in anni successivi attinsero a mani basse dal repertorio vastissimo del Rondò Veneziano per utilizzarle appunto come sigla televisiva. Tenetevi conto poi che le stampe del Rondò Veneziano sono state fatte in tutto il mondo, sia in Europa, in America, in Giappone, ovunque, spesso attingendo a copertine diverse, tracklist diverse, venivano mischiate le tracklist degli album, per cui si pensa ad una produzione di circa oltre 200 album sparsi per il mondo, non tutti originali ma spesso incrociati fra di loro in qualche modo. Per cui questo fu una cosa che nacque nel 1980. Stephen Schlask era sempre lui della Baby Record ed era un progetto molto vicino per certi punti di vista a quello del Rondò Veneziano, ma aveva un respiro forse un po' più internazionale, era un po' più legato all'esecuzione del pianoforte. Rondò Veneziano invece mischiavano appunto queste atmosfere che ti facevano sempre dire no, ma aspetta, questo è quel pezzo di musica classica?
E invece no,
ovviamente no, avevano sempre un po' quella sensazione di fosse un po' Vivaldi, che fossero un po', però in realtà era un sempre assomiglia a, ma non è veramente quello, e questo secondo me era assolutamente geniale. Per chiudere questa parentesi dedicata a Canale 5 e a Rondò Veneziano, ascoltiamoci invece il pezzo che subentrò al Rondò Veneziano come sigla di apertura e di chiusura dei programmi di Canale 5 nel 1981, a firma del grande Augusto Martelli, di cui magari poi parleremo in maniera più approfondita negli anni prossimi, nei prossimi viaggi spazio-tempo dei Predatori del Tempo. La qualità non è fantastica perché purtroppo RT Music non ha mai tirato fuori dai cassetti questo pezzo, è più famosa una versione simile, strumentale, che invece edita, che si chiama Formula 5. Questa invece è la versione cantata, perdonate la qualità.
Butta a mare la malinconia, metti in onda tanta simpatia, hai pensieri più felici e ti porta tanti amici, se l'accendi ti conquista e ti fa protagonista, ha più grinta e più passione, è la tua televisione. Canale 5 ti tira su e spinge al massimo la tua TV, spettacolo intimo che splende, che ogni volta ti sorprende sempre di più. Canale 5, oh Magic Star, coloratissimo Mega Bazar, meraviglioso appuntamento, risate, vita e sentimento, ti porta al mondo a tu per tu. Canale 5,
il jingle finale, quello che abbiamo sentito in apertura, si chiama Jolly per l'esattezza, quindi se lo cercate c'è anche su Spotify, si intitola Augusto Martelli Jolly. Cambiamo argomento, dalla TV passiamo al cinema.
Passiamo così, al cinema.
Al volo, non ho ancora avuto tempo di digerire tutta questa cosa sul Rondò Veneziano. Tra l'altro anche il nome secondo me è eccezionale, posso dire. Cioè sì, per qualche motivo, non so, non credo sia possibile trovare un nome migliore per questo tipo di progetto musicale, non so...
Eh beh no, l'ho detto, loro avevano appunto attinto a mani basse all'idea di Venezia, anche lì Venezia è un nome che tutto il mondo conosce. Sì, se sì, c'è sì, qualcuno in un angolo remoto dell'Italia che conosce solo qualcosa, sicuramente conosce Venezia.
Ma esiste ancora? Sono ancora attivi?
Diciamo che sono stati attivi, se non altro, fino a qualche anno fa. Una carriera lunghissima, arrivata fino agli anni 2000. Ora non saprei dirti in questo momento, perché poi, diciamo, Reverberi, cioè la formazione del gruppo, erano musicisti veri, c'è da dirlo, non era una roba di sintetizzatori e basta, c'erano dei musicisti veri che suonavano. Fra l'altro, anche qui altra genialata, perché non uscendo mai personaggi veri non c'era da pagare cachet, potevano essere sostituiti facilmente, non c'era da così soddisfare l'ego degli artisti, poteva essere chiunque, Rondò Veneziano.
Questa industria musicale che ti prende, ti mastica e poi ti risputa.
Beh, però perlomeno c'era delle idee, un po' meglio dei talent adesso, ecco, lasciatemi dire. E dei grandi musicisti, oltretutto. Passiamo al cinema.
Sì.
Andiamo al cinema. Adesso. Nel 1980 cosa c'era al cinema? Tantissimi film famosi. Intanto se siamo in Giappone e vogliamo vedere qualcosa che non sia un cartone animato, saremmo potuti andare al cinema a vedere Kagemusha di Kurosawa, che è uno dei suoi titoli più rappresentativi, e anche Gamera, la tartarugona, il mostro a forma di tartaruga, che è stata prima antagonista e poi alleata di Godzilla, fa il suo esordio cinematografico proprio nel 1980. Se invece andiamo negli Stati Uniti, al cinema troviamo nel 1980 L'aereo più pazzo del mondo, un titolo che da solo meriterebbe forse una trasmissione a sé. Esatto. Poi abbiamo The Elephant Man, uno dei primi film di David Lynch, e per quanto mi riguarda, secondo me, il migliore. Poi I Cavalieri dalle Lunghe Ombre, che è uno di quei film che si segnala per una colonna sonora bellissima a firma di Ray Cooder. A proposito di colonne sonore importanti, i Queen firmano la colonna sonora di Flash Gordon, che invece è un film che penso si segnali più per il suo livello di trash. E ancora poi a livello grandi film da Oscar come Toro Scatenato. È l'anno in cui fa il suo debutto sugli schermi un giovanotto all'epoca sconosciuto di nome Richard Gere, e l'anno in cui invece i fan di Guerre Stellari scoprono il segreto di Darth Vader, perché è l'anno in cui esce L'Impero colpisce ancora. Tuttavia ci sono due titoli, secondo me, che rispecchiano in pieno il decennio che si va a inaugurare, il 1980, e sono: uno, Laguna Blu, che è una storia d'amore di ambientazione esotica, zuccherosa come non mai.
Mamma mia.
Interpretata da Brooke Shields, che allora aveva 14 anni, e tra l'altro fu un film che suscitò parecchie polemiche. Qualcuna forse neanche proprio.
Non so se l'avete rivisto recentemente, no. Laguna Blu, però visto oggi sembra ambientato all'Acqua Fan, dove hanno aggiunto due o tre cespugli, esatto, in più intorno agli scivoli.
Sì, infatti. All'epoca eravamo molto più ingenui. Vabbè, okay. Diciamolo. Insomma, il fatto che la protagonista fosse una quattordicenne e in molte scene si presentasse, diciamo, in tenuta succinta o addirittura senza tenuta, insomma, in qualche caso ha suscitato delle perplessità, diciamo. E tra l'altro Brooke Shields con questo film ebbe il lancio della sua carriera. In realtà fu un ripiego, perché la produzione del film non avrebbe scelto lei, potendo. Aveva fatto la prima proposta a Barbara De Rossi, la nostra, che invece non so per quale motivo non poté accettare, e quindi insomma il film poi fu la fortuna della futura signora Agassi.
Tra l'altro credo che Barbara De Rossi sia in assoluto la donna ideale di mio padre. Proprio, mia madre lo sa, quindi anche se sono all'ascolto non dico niente di nuovo, però,
salutiamo,
ecco.
Barbara De Rossi ci sta ascoltando e che adesso sa
questa cosa, e che se magari se l'avesse saputo prima chissà cosa sarebbe successo.
Pensi, chi può dirlo. Però invece io fra i film del 1980 al primo posto, non perché mi sia piaciuto di più, ma perché insomma il discorso che facevamo prima per i titoli più caratterizzanti, penso si debba mettere Il tempo delle mele, un altro film zuccheroso, roba da diabete, un film francese questa volta che però secondo me è superiore a tutte le Lagune Blu per vari motivi. Motivo numero uno, la colonna sonora. Ha una canzone che fa da traino al film, che sfido chiunque a non aver mai ascoltato. E nel film c'è una scena famosissima che abbiamo in realtà già citato in una delle puntate precedenti, la scena del ballo con il Walkman. Per noi ragazzine degli anni 80 quella era, insomma, quella scena andò a rappresentare la scena di tutte le feste per eccellenze, quindi nei nostri sogni di bambinette il principe azzurro non arrivava più tanto a cavallo, ma sempre munito di suoni e canzoncina strappalacrime da farti ascoltare. Quindi è anche questo un film che ha imposto, insomma, ha creato la carriera di Sophie Marceau, la quale invece qualche tempo fa affermò di non essersi mai veramente affezionata a questo ruolo e per molto tempo poi ha cercato altri tipi di ruoli, altri tipi di interpretazione, insomma, perché non voleva essere identificata come la ragazzina del tempo delle mele. Quindi insomma, non so se voi siete maschietti, avete no. Che ricordi avete di questi due film?
No, niente.
Zero. Cioè sì, il film mi ricordo, però a livello affettivo zero.
Io ricordo il pezzo per tanti motivi e il più divertente dei motivi sicuramente i cialtroni animati.
Ci stavo pensando.
Che ne facevano una bellissima.
Io non riesco a non pensare al pezzo del Tempo delle Mele senza pensare anche all'altro pezzo che veniva suonato secondo i cialtroni animati nelle discoteche dei primi anni 80. Vabbè, lasciamo perdere.
Esatto.
Non interessa a nessuno.
Possiamo dire una curiosità sul Tempo delle Mele, che Richard Sanderson fu scelto anche per la colonna sonora del Tempo delle Mele 2, perché è stato fatto 2 e credo anche 3.
Esatto, addirittura 3, sì.
E ho i brividi a pensare al 3, già ho difficoltà al primo, immaginiamoci il terzo, però diciamo non, per quanto lui fu chiamato a fare la colonna sonora anche del Tempo delle Mele 2, non ebbe lo stesso successo. Per cui,
era
insomma,
finito il Tempo delle Mele.
Sì, diciamo che un po'
era marce.
Era basta, era arrivato il tempo di qualcos'altro. E mentre insomma tutta Europa quantomeno si sdilinquava con la canzone di Richard Sanderson, in Italia
una parola vera?
Sì.
Sdilinquava.
Credo di sì.
No, vai pure.
In Italia in realtà è l'epoca d'oro dei pornazzi, proprio con le varie ripetenti, le varie colonnelle, dottoresse che imperversavano sui nostri schermi, ma è anche l'anno in cui esce Ho fatto Splash di Maurizio Nichetti, che è un film, è difficile da inquadrare oggi. La critica
non è il suo migliore,
la critica lo sottolineò immediatamente. È un film però che molti appassionati di animazione giapponese ricordano per la scena in cui il ragazzino, un figlio di una delle protagoniste, vede Gundam alla televisione, quindi è uno dei...
E... Nichetti uno di noi,
però Nichetti è uno di quei personaggi, insomma, che non mi ha mai convinto del tutto.
Nichetti comunque è sempre stato un vero appassionato d'animazione.
Sicuramente.
Ha lavorato nel mondo dell'animazione tantissimo in Italia. Insomma, lo ricordiamo in carne ed ossa, in Allegro, nel ruolo del direttore d'orchestra, disegnatore di Allegro non troppo. E insomma, ha scritto per Bozzetto, quindi insomma, non è nuovo all'ambiente. Poi come si chiamava il programma che faceva in televisione
Pista.
Sull'animazione?
Allora ha fatto Pista su Rai 1, sì. Beh, l'abbiamo citato, però non era esattamente un programma sull'animazione.
C'era uno di sera tardi sull'animazione
su Italia 1, sì. E non mi ricordo il nome, non mi viene però
ora
insomma,
mi verrà, però aspetta.
Stessa cosa anche l'anno scorso, si arrivò qui e si dice com'era quello
esatto, vabbè. Sai, la vecchiaia è quella,
quando le cose non ti entrano in testa. In compenso, anche questo probabilmente l'abbiamo già detto, io incontrai Maurizio Nichetti quando ero bambino e comunque lui mi piaceva molto, perché appunto faceva Pista, faceva cose anche da bambini, Come faceva Quo Vadis insomma, lo conoscevo dalla televisione. Lui andava a soggiornare nello stesso albergo in cui soggiornavano i miei nonni al mare in Romagna, Riviera Romagnola. Lo vidi, gli andai incontro e lui mi salutò e mi disse: "Mai visto in televisione, eh?" E io lì per lì dici: "Come fa a saperlo?" Io non mi spiegavo questa cosa. Non sono mai stato il più sveglio della classe, nemmeno da bambino. Vabbè.
Quindi è un altro film molto, insomma, dai record di incassi, è stato Fantozzi contro tutti, il terzo capitolo della saga di Fantozzi.
I Fantozzi non riesco mai a metterli in ordine, vabbè, il primo e poi il secondo tragico Fantozzi, da lì in poi io faccio fatica a collocarli.
Contro tutti, subisce ancora.
Ma li sai mettere in ordine? Super Fantozzi dove sta?
È dopo.
Super Fantozzi sta dopo,
credo.
Vedi?
Sicuramente
vedi?
Sta dopo questo.
Sei già nel credo comunque.
Lo so.
Quindi è il film quello dove c'è la Coppa Cobram, per quelli che volessero ulteriori riferimenti. E l'ultimo film da citare per quanto riguarda il 1980 è un film insomma, decisamente particolare, perché Saranno famosi, ovvero Fame, il film di Alan Parker, che racconta la storia, insomma, la vita quotidiana degli allievi della scuola d'arte di New York. Un film che ha avuto un successo veramente esagerato, possiamo dirlo, e fu un film tra l'altro molto ben pubblicizzato, perché fin dai primi momenti della promozione la produzione del film sbandierò il fatto che a recitare il film sarebbero stati allievi o ex allievi della scuola d'arte, e ancora di più che il film sarebbe stato girato nella scuola. Quindi l'idea era di fare una specie di una cosa a metà fra un film e un documentario. Questa cosa in realtà suscitò le polemiche del Ministero della Pubblica Istruzione americana, non ho idea di come si chiama, perché prima di tutto erano preoccupati del fatto che le riprese di un film avrebbero impedito lo svolgimento dell'anno scolastico in una scuola pubblica, cosa che il regista si affrettò a smentire, perché insomma il film poi venne girato d'estate. E un'altra cosa è che in America, ma non soltanto in America, in realtà c'è anche qui da noi, gli allievi degli istituti, come appunto può essere la scuola d'arte o il conservatorio da noi, non possono per regolamento prendere parte a nessun tipo di produzione, cioè non si possono esibire in pubblico fin tanto che sono allievi della scuola. Il loro nome sul cartellone avrebbe significato l'espulsione dalla scuola. Quindi super fanta mega polemica, ovviamente tutti si occuparono di questa cosa, anche quelli che non avevano nessuna intenzione veramente di vedere il film. E poi alla fine venne fuori che insomma era stata poco più che una trovata pubblicitaria, perché in realtà di veri allievi non ce n'era forse soltanto uno, gli altri erano tutti ex allievi, quindi potevano fare più o meno quello che volevano, e nessuno di loro nelle parti dei protagonisti. Quindi in realtà, cioè, la comparsa, il
c'era uno che prendeva il caffè,
esatto, quelli erano probabilmente veri allievi o ex allievi della scuola. Tutti i veri protagonisti in realtà furono scelti tramite un casting.
Giuseppe normale. In questo momento sulla nostra pagina Facebook scrive: "Fame, visto al cinema e poi seguita la serie su Rai 2, grande musica."
Esatto,
vero.
Esatto, fu tra l'altro l'ultimo musical prodotto dalla Metro Goldwyn Mayer, e per una casa di produzione che insomma che abbandona il genere, in realtà il genere fu rivitalizzato e rivisto in chiave giovanilistica in tutti gli anni 80, e infatti insomma sono gli anni di Footloose, Dirty Dancing eccetera, e il successo di Saranno famosi è tale che per cui gli produttori del film decidono poi di investire in una serie televisiva in, mi sembra, 4 stagioni, che viene prodotta e venduta poi in tutto il mondo, e almeno in Italia ha avuto un grandissimo successo, molto meno in realtà in America, però in Italia ed è il mio telefilm preferito. Se lo posso
e magari dire. Dopo ne parliamo anche, però visto che abbiamo citato Il tempo delle mele, io direi di ascoltarci proprio Richard Sanderson con Reality. Volete ascoltare la versione extended da 8 minuti
no,
e 40?
No, no, vabbè, mi basta quella normale.
Scherzo. Allora prendiamo. Sono sui pattini quando c'è questa scena?
Sì, qualcosa del genere.
Però hanno le cuffiette da Walkman,
sì,
quelle.
Sì, quelle doppie, se non ricordo.
Quelle,
male.
Quelle brutte con l'archetto.
Sì. Sì. Quelle che fanno anni 80.
Cioè hanno, scusa, le cuffie doppie, quindi ascoltano lo stesso Walkman pattinando. È una follia.
Ballando.
Si fanno malissimo.
Sì.
spero che a casa abbiate limonato duro sfruttando reality e questo momento su Radio Animati.
Ho ballato,
insomma, con i Predatori del Tempo su Radio Animati.
Non è che sia proprio il pezzo più ballabile dell'universo.
Però scherzare, cioè, abbracciati.
Un lentone.
L'arancia fra lui e lei. Non so se ve lo ricordate questo giochino.
Con le mani sulla vita del tuo partner.
Esatto.
L'arancia, ma è il tempo delle mele.
Lo so,
Vabbè, andiamo avanti. Parliamo di Saranno Famosi, visto che prima l'abbiamo citato e visto che proprio in questi giorni in Italia c'è stato un raduno del cast a Salso Maggiore, a 35 anni di distanza dalla prima TV della serie, appunto, che ha influenzato così tante generazioni anche qua in Italia da noi.
Allora, la serie, la trama è sempre quella del film, cioè la vita quotidiana di studenti, insegnanti della New York School of the Performing Arts.
In questo caso però gli attori erano veramente gli studenti.
No, erano veramente attori, alcuni erano anche quelli del film, insomma. E la cosa particolare di questo telefilm è che alternava le vicende sentimentali, ora drammatiche, comiche dei personaggi, una serie di numeri musicali, soprattutto molto curati dal punto di vista sia coreografico che proprio, insomma, con la struttura proprio di un pezzo da musical, eseguiti dagli attori che erano anche dei veri musicisti. È una serie in 136 episodi divisi in stagioni, come si dice oggi, in serie, che io credevo fossero 4, invece mi si dice che sono 6, e andate in onda negli Stati Uniti tra il 1982 e il 1987 sulla NBC. Invece in Italia è arrivato nell'83 ed è andato in onda ininterrottamente fino al 1990. All'inizio era stato programmato in orario serale il sabato, ma il vero successo lo ottenne quando la programmazione nel periodo estivo divenne quella del subito del dopo pranzo, quindi delle 13:30. Ebbe un successo veramente clamoroso e in ogni episodio o quasi ci sono dei camei di interpreti di famosi personaggi dello spettacolo, che però chiaramente ora da noi non erano in realtà così famosi. Gli spettatori americani li riconoscevano subito. In Italia invece avremmo sicuramente riconosciuto Steven Spielberg e John Bites, che sono due delle guest star di due degli episodi più belli di tutte le serie. E tra l'altro, per far parte del cast di Saranno Famosi, aveva fatto il provino anche una certa Luis Veronica Ciccone.
Chi?
Proprio lei. Che però venne scartata.
Allora vuol dire questa non è poi diventata famosa.
No, infatti nessuno la conosce. In compenso tutti conoscono gli attori. Oggi sono tutti degli attori di Saranno Famosi. Una serie che ha avuto 34 nomination agli Emmy, niente meno che. Ne ha vinti 3. Ha vinto anche un telegatto.
Allora.
Quindi, insomma. E a differenza del film, la serie non è girata a New York, in realtà è tutta girata in uno studio di Los Angeles, e sono state realizzate a New York soltanto alcune scene in esterno, insomma. E
tipo la sigla?
La sigla, sì.
Mi sembra ricordarmi un posto che è chiaramente New York.
Sì, la sigla probabilmente sì. Tra l'altro, se non ricordo male, le sequenze della sigla sono le stesse di una scena del film. Quindi, insomma, come si diceva prima, a parte Luis Veronica Ciccone, che nessuno oggi sa chi sia, insomma, è stata anche scartata, quindi non merita parlarne. Invece altri attori del cast, quasi tutti, insomma, non hanno avuto poi quella grande carriera. Si ricorda la Debbie Allen, che era l'insegnante di danza, la vera coreografa, ha curato per anni le coreografie dei balletti della notte degli Oscar e ha recitato in diverse puntate di Grey's Anatomy. Poi ancora chi altro si può citare? Erika Gimpel, anche lei ha fatto una carriera prevalentemente televisiva, e Lori Singer, che invece appare solo nella prima stagione di Saranno Famosi, è forse quella più famosa di tutte, perché è la protagonista di Footloose.
Beh, insomma,
e... no, non male come cast.
No, non male, però insomma, ecco, forse Luis Veronica Ciccone avrebbero potuto un attimo.
Vabbè, forse è andata così.
Esatto.
Ascoltiamoci la sigla allora di Saranno Famosi, che non è, se quella cinematografica cantata da Irene Cara, perché abbiamo detto di pronunciare giusto, tutti Irene in italiano.
Beh, in questo caso aiuta, però
aiuta molto. Aiuta. Ascoltiamoci invece la sigla televisiva, che è appunto di Erika Gimpel.
Erika Gimpel, Coco Hernandez.
Vabbè, niente, Irene Cara non lo era, era Erika,
Erika Gimpel
con Fame, Saranno Famosi.
Tra l'altro io non ricordo, perché ero veramente troppo bimbetto quando c'era Saranno Famosi e non lo seguivo nemmeno troppo assiduamente, però mi fa venire in mente che in una serie in cui gli attori, insomma, sono poi, si esibiscono cantando e suonando, ma specialmente mi riferisco a chi canta, c'è sempre quel fastidioso effetto indesiderato del doppiaggio, ovvero che il personaggio parla con una voce e poi canta e ha un'altra voce. Era così anche per Saranno Famosi?
Non lo escludo.
Sì,
non
era,
lo escludo
era così, anche se in realtà il doppiaggio di Saranno Famosi è uno, penso, dei migliori mai realizzati. Le voci italiane assomigliavano molto alle voci originali, quindi era così, ma meno evidente che in altri casi.
No, perché appunto in una serie in cui in particolar modo gli attori poi cantano, pensavo potesse essere più fastidioso invece, però insomma mi fa piacere sapere che così non è.
Tra l'altro nella sigla italiana ci sarebbe stato un pezzettino parlato e si inseriva perfettamente quel tipo di voce invece nel pezzo, ecco, diciamo, non stonava.
Bene, molto 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 bene. Quindi era il 1980, non quando si guardava in televisione Saranno Famosi, ma quando si andava al cinema a vedere il film
di Alan Parker,
che comunque ha dato il là a tutta questa serie di meravigliosi eventi. Siamo quasi in chiusura, manca veramente poco.
Ma non abbiamo parlato di tecnologia.
Non abbiamo parlato di tecnologia e ne parliamo, parliamone.
Parliamo,
parliamo in particolare di una persona, se vi va.
Una persona tecnologica.
Ovvero del signor Gunpei Yokoi.
Vabbè.
Voi avete ovviamente idea, no, di chi sto parlando?
Certo,
scusami, ero distratto.
Chi? Esatto.
Gunpei Yokoi, ma dai.
Allora,
non è un giapponese delle barzellette, uno di quei nomi di cui si parlava appunto nelle barzellette già dagli anni Ottanta, ma è una persona che è stata molto 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 importante appunto per la tecnologia. Le sue creazioni, vi assicuro, e voi le conoscete benissimo, e alcune delle sue idee sono state veramente rivoluzionarie e sono ancora oggi nel 2018 quasi considerate degli standard. Vi do un indizio, parliamo in particolare di industria videoludica, quindi videogiochi. Ancora niente?
Io sono già tagliata fuori.
Lorenzo?
Non è il mio campo.
No, io no, videogiochi sì, però non riesco a ricondurlo a niente.
Allora, altro indizio, di cose ne ha fatte parecchie. Ad esempio, lui è il padre della serie di videogiochi Metroid, che però è del 1986 e magari, insomma, non ne parliamo stasera, però magari Metroid ti fa capire che stiamo parlando in ambito Nintendo. Perché Metroid è una serie Nintendo. Ancora niente?
No, io mi arrendo.
Il silenzio eloquente.
Bene, allora, a lui viene attribuito il design del Game Boy.
Vabbè, qui l'ho avuto.
No, io no, però.
Va bene, però è una cosa dell'89, quindi non è che ci interessa stasera, però ci stiamo avvicinando. Cos'era il Game Boy?
Game Boy era una console portatile con uno schermo monocromatico, esatto, che insomma ha fatto la storia, devo dire. E credo, esatto, che ad oggi una delle versioni più belle di Tetris la versione più bella di Tetris, il porting, come si dice, della versione da bar di Tetris più bello resti quello per il Game Boy, il primo vecchio Game Boy in bianco e nero.
Esatto, parliamo di videogiochi portatili. Infatti nel 1980 il signor Gunpei Yokoi crea la prima linea di videogiochi portatili di Nintendo, ovvero i Game & Watch, che noi probabilmente ci ricordiamo anche per una pubblicità che è andata in onda in Italia magari qualche anno più tardi, non nel 1980, però era questa qui. Ce l'abbiamo?
Sì. Certo, ce l'abbiamo, ce l'ascoltiamo.
Come bello Game & Watch, come pazzo Game & Watch. Game & Watch, Game & Watch, Game & Watch, Game & Watch. Ti cambia la vita, ti fa l'elettroshock, il cinghiale Game & Watch. E Nintendo Game & Watch, Game & Watch, Game & Watch, Game & Watch, Game & Watch. Ti rompe la noia, ti dà la spinta al top.
Nel Game & Watch trovi Snoopy, Mario e il fantastico Donkey Kong. Puoi giocarci in trasparenza in Game & Watch Nintendo. La folle folla di follie è un'esclusiva.
Giochi preziosi.
E qui siamo appunto nell'86, giochi preziosi, nell'80 ancora, forse c'era, ma comunque non a livello di pubblicità televisiva.
E soprattutto non c'era ancora la folle folla di follie, che è arrivata solo dopo, per ora erano soltanto una serie di videogiochi portatili, che al giorno d'oggi potremmo definire un po' retro, un po' primitivi, però ai tempi erano assolutamente rivoluzionari. Nacquero appunto i Game & Watch nel 1980.
Comunque Giochi Preziosi è stata fondata nel 79, per
quindi
cui c'è.
Ci siamo. Nel 1980 nascono i Game & Watch. Pare che Yokoi si fece ispirare da si sia fatto ispirare dai suoi viaggi in treno, che ovviamente faceva tra Osaka e Tokyo, mi immagino, per lavoro, e che in cui lui vedeva degli impiegati, dei famosi colletti bianchi giapponesi, che pur di passare il tempo arrivavano a giocare con la calcolatrice. Non so come si possa giocare con la calcolatrice, però appunto l'idea è: cosa sarebbe se
puoi scrivere bello con la calcolatrice?
solo lei possiamo, cosa si potrebbe fare se invece di una calcolatrice si avrebbe un piccolo videogioco portatile, visto insomma ne abbiamo parlato, i videogiochi ormai erano entrati di fatto nella vita quotidiana delle persone, e quindi si creano questi piccoli videogiochi leggerissimi con schermo monocromatico a cristalli liquidi. È molto facili da giocare, ma che però nel corso degli anni si sono sempre mantenuti un po' più vari, diciamo tra virgolette con una marcia in più rispetto poi all'inevitabile concorrenza che sarebbe di lì a poco arrivata. Perché? Perché il successo fu veramente veramente enorme. Si parla di milioni di esemplari prodotti ogni anno da Nintendo, e di appunto anche singoli videogiochi sono arrivati a vendere più di un milione, singoli titoli sono arrivati a vendere più di un milione di pezzi. Il primo gioco esce appunto il 28 aprile del 1980, si chiamava semplicemente Ball, era dotato di due pulsanti, uno a sinistra e uno a destra, e praticamente era un videogioco semplicissimo, nel senso si impersonava un giocoliere che doveva lanciare una pallina, e poi questa pallina andava a destra o a sinistra, e spostandosi bisognava riprendere la pallina prima che cadesse e ritirarla in aria, quindi molto 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 semplice. In realtà poi i giochi diventeranno sempre più complessi, perché questa ci sono state varie serie di videogiochi Game & Watch. La prima serie era la serie Silver, poi arriveranno la serie Gold, la serie Widescreen, tutta una serie di videogiochi diversi. Tra l'altro in Italia abbiamo visto credo tutti, o comunque sicuramente almeno alcuni videogiochi di ognuna delle serie. Quindi piano piano i comandi diventano anche leggermente più complicati, ma in realtà le prime vere rivoluzioni, che poi sono state importanti anche per a più livelli per quello che riguarda l'industria dei videogiochi, arrivano nel 1982. Innanzitutto perché arriva la serie multiscreen. Ve li ricordate? C'erano i Game & Watch, quelli
con
che si aprivano,
al libro,
che
sì,
si aprivano tipo StarTAC, e avevano due schermi, che per me all'epoca era una cosa da fantascienza veramente. Ma Nel giugno dell'82 arriva una rivoluzione ancora più grossa, ovvero con l'uscita della versione Game & Watch di Donkey Kong, si ha il primo videogioco ad avere in dotazione la croce direzionale, quella che poi è diventata prima sul Super NES, sul NES, quindi sul Famicom, che sarebbe uscito in Giappone nel 1983, e poi sul Game Boy, quello è diventato in assoluto lo standard per
i controller, quindi quella esatto. sorta di più grande esatto. che ti permette di fare su, giù, destra, sinistra,
esatto, e che era l'invenzione, l'intuizione che ha avuto Yokoi per andare a implementare una soluzione diversa dal joystick nel caso in cui uno non volesse o non potesse appoggiare il controller su un tavolo, perché evidentemente se devi premere il bottone e muovere un joystick tenendolo in mano, effettivamente diventa un problema. Quindi grandissimo successo, lo dicevamo, in Giappone continuano a muovere avanti appunto la tecnologia, ad uscire giochi sempre tecnologicamente più complessi. Mi vengono in mente la serie Tabletop, che invece tornava un pochino indietro in questo senso, nel senso che erano proprio dei piccoli mini arcade con tanto di piccolo joystick. Ricordo quello di Snoopy, che uscì anche in Italia e che insomma era abbastanza diffuso all'epoca. La Vale annuisce.
Snoopy che giocava a tennis, possibile? Io ricordo uno Snoopy, no, forse ricordo male,
forse
io.
Sì, non mi viene in mente.
Questi li ho avuti.
E poi c'era anche una serie Super Color, che in realtà avevano il vetrino colorato, quindi okay, un po' una fregatura. Io non sono riuscito esattamente a reperire la data esatta dell'arrivo in Italia dei primi Game & Watch, ma credo che comunque non fosse passato molto tempo. Credo che la loro introduzione sul mercato italiano fosse una roba abbastanza veloce, anche perché non avevano scritte giapponesi sopra fin dall'inizio i Game & Watch, quindi erano abbastanza facilmente esportabili. Io ricordo assolutamente però di aver avuto il Super Mario Bros. Del 1988, che era molto bello, che non aveva la croce direzionale, aveva quattro pulsanti messi a croce, quindi non proprio esattamente la stessa soluzione, ma ci siamo capiti. E poi sono sicuro che un mio compagno di classe elementare aveva il flipper multiscreen, che non si apriva al libro, ma si apriva appunto con i due schermi in verticale, ed era molto 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 bellino. Voi vi ricordate qualcosa, Lorenzo?
Io ricordo appunto Snoopy, e ho come l'impressione che ci fosse qualcosa legato al tennis, ma potrei confondermelo. Poi un'altra cosa che ricordo, se non sbaglio, proprio di Game & Watch, è che appunto avevano anche la funzione sveglia, ma la programmazione della sveglia era qualcosa di abbastanza arcaico, per cui se tu li avevi a un certo punto nella notte, cioè a un certo punto suonavano ed era impossibile prevedere quando suonassero o configurare la sveglia, per cui erano una sorta di incubo da questo punto di vista, perché se facevi tanto di inserire la sveglia era finita,
oppure quando ti suonavano ogni ora,
esatto, ti facevano pip
ogni ora, ora era impossibile togliere.
Se l'avevi in camera, questo veniva ogni ora anche la notte.
Verissimo. Allora, no, vabbè, poi per concludere, la produzione di Game & Watch va avanti fino al 1991, poi ci sono state riedizioni, cose, versioni celebrative, eccetera, eccetera, però nel 1991 in Giappone era già 2 anni che era uscito il Game Boy, e quindi effettivamente Game & Watch erano diventati acqua passata. In tutto vennero prodotti 59 Game & Watch più uno, perché uno fu una versione particolare, un'edizione speciale realizzata solo in 10.000 esemplari, che non fu mai commercializzata, ma fu data, diciamo, come premio a chi partecipava a un concorso in Giappone, di cui non so veramente niente più di quello.
Immagino
che
quotazione possa avere
probabilmente. Tra l'altro adesso i Game & Watch sono diventati comunque in generale oggetti da collezione. Se ora non saprei dire in rete, perché non sono un collezionista, però ricordo che nei vari negozi in Giappone dove si va a comprare usato, i Game & Watch non mancano mai, e non a quello che ho visto io non raggiungono mai cifre folli come altre cose possono raggiungere, però hanno sempre una buona una buona valutazione.
Mi sorprende che Nintendo, cavalcando l'onda nostalgica, visto che ha ripubblicato il Super NES e il NES, non abbia deciso anche di ritirarli fuori, perché potrebbero essere qualcosa che, insomma, così.
In realtà sono usciti, ci sono anche diciamo delle collection di Game & Watch, quindi non proprio l'oggetto fisico in sé per sé, ma i giochi in qualche modo sono stati riesumati anche in forma ufficiale da Nintendo. Un'ultima menzione va anche per le varie, appunto, le citavo prima, la varia concorrenza, tipo gli schiacciapensieri, come si chiamavano in Italia, erano giochi di un'altra casa produttrice, ora non mi viene in mente il nome, però davvero io, perlomeno da ragazzino, la differenza si vedeva, e come, cioè quelli, certo, di Nintendo avevano veramente una marcia in più, ma che era evidente fin da subito. Anche, diciamo, forse gli unici altri giochi che, non tutti, alcuni hanno avuto, sono stati un pochino più bellini, sono stati alcuni Tiger, di cui magari poi parleremo più avanti, perché qui si va,
giusto,
avanti.
Cosa mi hai ricordato? Jig Tiger.
Poi mi ricordo anche
i Tiger. Potevano essere una fregatura, come no, nel senso, ce n'erano alcuni che erano invece il solito giochino dove te semplicemente ti spostavi a destra e a sinistra, evitando di dover far cadere le cose, poi era il gioco, diciamo, più banale. Altri invece erano molto 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 bellini, e adesso non ho riapprofondito perché, appunto, stavamo parlando dei Game & Watch, però sarà carino poi, quando ci arriviamo, andare anche a fare questo distinguo tra i Jig Tiger belli e i Jig Tiger brutti. I Game & Watch in generale, a parte forse i primissimi, erano tutti davvero belli.
Bene, finisce il nostro viaggio nel 1980 e...
Peccato, mi trovavo bene.
Ti trovi bene, sì, vero? Siamo solo all'inizio di Fantastici anni 80, per cui ci aspettano tante altre puntate, tante altre settimane per viaggiare nel tempo in questo magico decennio. E per salutarci ci ascoltiamo una sigla che invece arriverà sugli schermi italiani ben 10 anni dopo, nel 1990, ma visto che la protagonista era Zelda, personaggio di casa Nintendo, ci sembrava la più appropriata per celebrare ancora una volta la grande Nintendo nel 1980 con i Game Watch. E visto che ci siamo, in questi giorni celebriamo anche Cristina D'Avena, che per adesso non abbiamo programmato moltissimo perché, insomma, siamo ancora un po' prima del suo arrivo nel mondo delle sigle. Visto che in questi giorni si è aggiudicata il disco d'oro per il nuovo album, cogliamo l'occasione anche per fargli i complimenti. È tutto per questa puntata dei Predatori del Tempo. Un saluto da parte di Lorenzo.
Un saluto da parte di Chinoppi. Ciao.
Un saluto da parte di Valentina. Ciao ciao.
Ci ritroviamo fra 7 giorni su Radio Animati. Su www.radioanimati.it trovate tutte le messe in onda durante la settimana.
Ciao.
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 Zelda, nel tuo regno c'è tutto quel che piace a me, pace, gioia e saggezza. Non ti arrendi mai perché sei una principessa che vince con la dolcezza. Il tuo fidanzato è cotto di te, vive per te, proprio per te. Ma poi tu neanche un bacio gli vuoi dare, ahimè. Ci vetola più che mai, se ogni tanto, e tu lo sai, sì lo sai, ma ci piaci lo stesso. Gioia e saggezza. Non ti arrendi mai perché sei una principessa che vince con la